Dunque, avevamo detto dell'integrazione via più crescente dell'Europa, determinata però dall'azione dei governi e non da una spinta dal basso, da una spinta popolare. E in effetti, fin dalle origini, questo è un po' il nervo scoperto dell'Europa e dell'europeismo, che è poco nutrito come valore condiviso dal basso o come esigenza, bisogno che parte dal basso, e dunque è difficile sempre di più il suo radicamento. Se poi a questo aggiungiamo i temi che abbiamo affrontato nel corso del nostro lavoro relativa alla identità, avremo un quadro più completo. C'è da aggiungere una cosa importante, tanto più per quello che riguarda la situazione italiana. Considerando l'integrazione come un processo dall'alto verso il basso, possiamo aggiungere che l'Europa, e quindi la politica di tipo europeista, è vista più come uno strumento di consenso o di polemica all'interno delle frontiere di un paese. Diventa, ossia, una variabile della politica nazionale. Basta guardare all'Italia per avere conferma di ciò, come spesso le tematiche europeistiche non siano oggetto di un dibattito sui contenuti delle politiche europee. Non è un dibattito che riguarda solo ed esclusivamente la struttura europea e le politiche europeiste, ma affermazioni o polemiche politiche a favore o contro sono nient'altro che uno strumento per la politica interna e per la polemica politica interna. Questo fa sì che l'Europa diventa una variabile della politica nazionale. E questo non depone certo a favore del radicamento e del rafforzamento di un ideale che è sempre più avvertito come lontano, remoto dalle popolazioni. Considerate un altro dato illuminante che possiamo assumere come esempio. La maggior parte dei politici italiani, quando si sono trovati proiettati sulla scena europea, o hanno assunto degli incarichi, a livello europeo, li hanno vissuti sostanzialmente come una diminuzio, a meno che non si trattasse dell'incarico di commissario, quindi di un rappresentante del governo europeo. Gli europarlamentari, per esempio, vivono quel ruolo come una diminuzio. Non è casuale un tasso di assenteismo fra i più alti, specialmente nelle stagioni politiche precedenti, nel momento in cui si doveva scegliere fra la candidatura al Parlamento europeo oppure candidarsi anche ad una struttura di minore importanza, che so, un consiglio regionale in Italia, spesso il politico preferiva la soluzione nazionale, perché lì poi trovava la sua base di consenso, lì il suo collegio elettorale si metteva in moto e attivava quei meccanismi, diciamolo in modo vago, attivava quei meccanismi atti a confermare, rafforzare ed allargare il proprio consenso, con le politiche di clientele che sono una pratica estremamente diffusa nella nostra politica nazionale. Tutto ciò va sicuramente a detrimento e a indebolimento delle strutture e delle tematiche europee. E purtuttavia, questa malattia da un po' di tempo si è insinuata anche nelle strutture comunitarie. È proprio di questi giorni, recentissima, la polemica sollevata da quotidiani francesi relativi alla nomina di Federica Mogherini al rettore del Collegio europeo, che è stata praticamente criticata in quanto il personaggio nominato, incaricato di questo delicato compito, non ha la qualifica necessaria, non ha le competenze necessarie per assolvere a quel ruolo molto molto importante. E quindi si adombra il sospetto che durante la passata esperienza come commissario agli esteri, durante la quale onestamente non ha brillato né per originalità né per contributo portato alla politica estera europea, è probabile che, come ben possiamo immaginare, quando si accede ad una posizione di prestigio la si utilizza come trampolino di lancio per nuovi successivi e, diciamo, remunerati incarichi. Ma torniamo alle cose, diciamo, più serie. Anche, oddio, queste sarebbero serissime, no? Non sono certamente da sottovalutare. E Soffermandomi su questo argomento, però in maniera un po' più argomentata, diciamo un po' più politicamente corretta, ma non meno critica, potrei aggiungere un'altra cosa, che l'integrazione, come ha proceduto nel corso degli ultimi anni? Spesso lo si può osservare amaramente se si è filo-europeisti, oppure con una certa soddisfazione o addirittura con sarcasmo se si è anti-europeisti. Ma un dato di fatto è che l'integrazione è stata alimentata nel corso degli anni, sì, in parte da quei grandi ideali a cui si è fatto riferimento dal punto di vista teorico, però concretamente è stata alimentata da un complesso insieme di interessi che hanno rafforzato e hanno incentivato il rafforzamento della comunità. E parlo in particolare della politica agricola, della politica relativa alla ricerca scientifica. Pensate ad immaginare adesso cose non dette in relazione a questo terribile problema della pandemia. Ci dicono costantemente i dati relativi ai tassi di contagio, i morti, e che la ricerca sta procedendo. Non sappiamo nulla di quello che sta accadendo a livello di ricerca scientifica, di investimenti e di spartizione di aree, chiamiamole così, sulle quali graviteranno gli interessi e le attenzioni delle grandi industrie farmaceutiche che stanno giocando su questo terreno una partita sicuramente molto molto importante. Ma oltre alla politica agricola e alla ricerca scientifica, ci sono enti economici e culturali che esistono solo perché esiste l'Unione Europea, e danno vita ad un complesso apparato amministrativo e organizzativo elefantiaco, costosissimo, i cui risultati, obiettivamente, agli occhi degli addetti ai lavori, agli occhi degli esperti, possono sembrare anche in grado di influenzare la vita concreta dei paesi che aderiscono all'Unione Europea. Ma a livello di base, le cittadinanze dei paesi aderenti, a meno che non siano direttamente interessati a queste strutture, non ricavano da questa complessa e costosissima attività alcun beneficio. Ed è una situazione che rileviamo in tantissime realtà simili, dove la struttura creata per risolvere un problema assorbe la stragrande maggioranza delle risorse destinate al problema. 2/3 le assorbe la struttura, 1/3 invece il problema, e questo genera sicuramente disaffezione dal basso e invece una sorta di cupidigia da parte di coloro i quali guardano a quelle attività come a lucrose possibilità di sistemare la propria carriera e il proprio futuro. Ma proviamo a riportare la discussione su una tematica e un modo di pensare, di vedere più genuinamente politico, senza scendere su questi particolari, che tuttavia sono ciò che alimenta all'interno dell'opinione pubblica europea il sentimento di disaffezione. Ma per un attimo lasciamolo da parte e ritorniamo a una critica motivata e argomentata relativa alla integrazione, quale esigenza che viene alimentata appunto, come dicevo poco fa, da un complesso insieme di interessi. Tutto questo prelude ad un altro problema, che è quella della scarsa democraticità, del deficit democratico, del deficit di partecipazione democratica che pesa sul prestigio delle istituzioni, e che purtroppo non sembra preoccupare in nessun modo la classe politica europea, che al di là degli spunti ideali, delle origini, è diventata una attività teoricamente centrata sul bisogno di solidarietà collettiva, di aiuto reciproco, eccetera, eccetera, ma che, non preoccupando la classe politica europea, si configura come un'attività tendenzialmente, e io direi prevalentemente, autoreferenziale, o al limite come subordinata o piegata agli interessi dei paesi che all'interno di questo grande consesso di stati esercitano un ruolo egemone, un ruolo di guida politica o di guida economica. E tuttavia, specialmente oggi, che sono affacciate sulla scena politica polemiche e problematiche di tipo sovranista, possiamo osservare che un grosso problema è rimasto irrisolto dai tempi delle origini delle istituzioni europee. Ricordate quando abbiamo parlato poco fa del dibattito all'interno dell'ambiente federalista e dei socialisti, i quali parlano anche loro di uno Stato sovranazionale e però indeboliscono la loro posizione proprio perché, se ricordate, ho detto prima, non affrontano il tema del rapporto fra la sovranità dello Stato nazionale e quella dell'ente sovranazionale, dove cominciano i poteri e dove finiscono e in che modo il dato sovranazionale riesce ad imporre qualcosa al dato nazionale. Il grosso problema ancora oggi è quello che l'evoluzione del vecchio Stato sovrano sta riscuotendo ora una rinnovata attenzione dopo non aver riscosso l'attenzione necessaria per affrontare e risolvere un tema di rilevantissima importanza, anzi direi fondamentale, un problema che alla luce dell'esistenza dell'integrazione europea è un dato fondamentale, specialmente in virtù del fatto che lo Stato nazionale ha esercitato la sua egemonia da quando è sorto fino ai giorni d'oggi. E non è mai stata messa in discussione come forma naturale dell'organizzazione politica, perché anche oggi i paesi che si dicono più europeisti degli europeisti in realtà stanno agendo come degli stati nazionali che si muovono a tutela e a garanzia dei propri interessi nazionali. Ma questo dibattito è ancor di più necessario in un contesto caratterizzato da una parte da una globalizzazione che è andata in parte fuori controllo e l'altra dalla ricomparsa, probabilmente in termini di autodifesa identitaria, autodifesa etnica nazionale, che consiste nella valorizzazione, nella riscoperta dei micronazionalismi che stanno rispuntando fuori. Vieppiù ci si sente messi in discussione, vieppiù la propria identità vacilla o si appanna, tanto più si cercano certezze in quelle piccole sicurezze che ci vengono date dall'appartenenza non a uno Stato quanto al piccolo campanile, alla comunità che ci dà senso di noi e senso di possibilità di riconoscere noi stessi. Ora, la stessa costruzione europea doveva essere la conseguenza di una ben pensato nuovo rapporto fra lo Stato nazionale e la realtà sovranazionale, ma questo significava ripensare per bene che cosa è, a cosa serve e cosa è stato lo Stato nazionale. Ora non vorrei andare oltre, no, però correggetemi o integrate le cose che dico, magari quando ci sentiremo in diretta. Lo Stato nazionale, e questo lo dico a studenti che hanno fatto il corso di storia contemporanea, hanno gli elementi per poter valutare ed eventualmente discutere assieme, è stato lo strumento politico dell'unificazione politica della borghesia, dal 1848 in poi. No? La realizzazione migliore, il frutto più maturo della evoluzione, della maturazione della borghesia internazionale, cioè di ogni nazione, è stata la realizzazione di uno Stato nazionale. Ed è stato questo un momento centrale della lotta di classe che si è conclusa e si è risolta a favore della borghesia. Ma oggi, e per oggi io intendo da quando è iniziato il processo di unificazione, la dimensione nazionale era ed è insufficiente per garantire la borghesia europea di fronte alle grandi potenze emergenti, in primo luogo la Cina e gli Stati Uniti d'America. Lo Stato nazionale, dunque, con l'unificazione del mercato, tutti questi elementi di grande positività che ha raggiunto il secolo scorso, si presenta come un involucro insufficiente perché sotto la spinta dello sviluppo economico hanno cambiato fisionomia, caratteristiche fondamentali, gli elementi fondativi dello Stato sovrano nazionale, dello Stato nazionale moderno. Quali sono i tre piedistalli su cui si poggia? Sappiamo benissimo che lo Stato nazionale moderno si fonda su sovranità, popolo e territorio. E allora vediamo come incide o come incidono i cambiamenti che si sono prodotti nell'arco dell'ultimo cinquantennio su questi tre elementi fondativi dello Stato nazionale, per decidere poi e discutere eventualmente se, cambiando all'interno questi elementi che sono la base di formazione e che regge lo Stato nazionale, non sia necessario cambiare la stessa costruzione che su questi piedistalli poggia. E dunque per quello che riguarda la sovranità, la dimensione nazionale adesso è insufficiente. Voi pensate a fenomeni quali, per esempio, quello su cui tanto si sta battendo nel corso degli ultimi due anni, l'immigrazione clandestina, oppure le catastrofi ambientali, oppure la criminalità organizzata, le indagini del giudice Gratteri che fa vedere come non tanto Cosa Nostra, ma ancor di più l'Ndrangheta calabrese si è ramificata in tanti paesi europei ed è diventata un potere criminale, un vero potere criminale, perché ha messo le mani sulle leve dello sviluppo economico da una parte, ma ancor di più finanziario. Quindi in questo caso che la sovranità di un paese cessa dove ci sono le frontiere, i confini, è un dato astorico in qualche modo. Il secondo elemento, il popolo. Il popolo è senz'altro l'elemento fondamentale della nostra. Grazie.